Nelle ultime lezioni abbiamo delineato i tratti fondamentali della teoria matematica delle probabilità, con l'obiettivo di avere gli strumenti concettuali per esporre le linee essenziali della cosiddetta epistemologia bayesiana, che è un'importante corrente dell'epistemologia contemporanea. In particolare, la nostra illustrazione degli elementi della teoria delle probabilità ha puntato dritto al nostro fine, che era quello di formulare e illustrare il teorema di Bayes, che dà il nome all'epistemologia bayesiana perché è il suo principale strumento concettuale. L'epistemologia, sappiamo, significa teoria della conoscenza. Quindi l'epistemologia bayesiana non si applica solo all'epistemologia della scienza, ma in generale a tutte le forme di conoscenza e quindi anche all'epistemologia della vita quotidiana, delle pratiche esperte come la pratica giudiziaria e investigativa e la pratica clinica dei medici. Ma naturalmente ci sono anche molte altre applicazioni dell'epistemologia bayesiana in campi che vanno dall'analisi economica fino alla teologia. Ora, la vastità di applicazione della teoria dell'epistemologia bayesiana è, per così dire, allargata ulteriormente dal fatto che le valutazioni di probabilità delle ipotesi che vengono analizzate dall'epistemologo bayesiano non servono solo a formarci un'idea più chiara del mondo, a capire come sono andate o potrebbero andare le cose. Non servono quindi soltanto alla razionalità cognitiva, ma anche alla razionalità pratica a decidere cosa si debba fare, perché quello che si deve fare per realizzare i nostri fini dipende dalle nostre opinioni circa gli stati del mondo, che sono espresse da probabilità attribuite a varie ipotesi. Gli esempi che abbiamo fatto alla fine del capitolo precedente sulla epistemologia bayesiana erano, da questo punto di vista, illuminanti, perché abbiamo considerato tre casi ipotetici di indagine criminale, da cui dipendevano le decisioni del poliziotto se arrestare o no un determinato sospetto, oppure un caso molto più realistico di indagine clinica sulla probabilità che una certa paziente avesse il cancro, probabilità da cui dipendono poi le decisioni del medico di mandare la paziente a fare esami invasivi come per esempio la biopsia. Ora, in questa nostra lezione, o forse nelle prossime due, dipende dai tempi della mia ricognizione, noi vedremo che la probabilità non ha dovuto attendere gli epistemologi bayesiani per entrare nelle pratiche degli esseri umani. Cominciò molto prima, prima probabilmente della scrittura. Sarà interessante ripercorrere in modo molto breve la storia dell'emergere del concetto di probabilità nella pratica umana, nelle pratiche, nella vita dell'uomo e poi, a partire dalle grotte dei nostri antenati, dove appunto i nostri antenati giocavano a dadi mentre il fuoco li riscaldava e teneva lontano gli orsi, beh, si è arrivati ai tempi nostri dove la probabilità è diventata uno strumento non solo per giocare razionalmente ai dadi o condurre razionalmente i propri affari, ma anche per riflettere, per esempio, sull'esistenza di Dio. Quindi, quando all'inizio delle nostre lezioni si parlava di epistemologia della religione, bene, si può proprio dire che esiste un'epistemologia bayesiana della religione, o se preferite un'espressione più enfatica, che esiste una teologia bayesiana. Ma cominciamo, se così si può dire, dagli inizi. E gli inizi sono in quelle grotte dove gli uomini primitivi si rifugiavano per sfuggire alle bestie feroci e dove abbiamo trovato una enorme quantità di astragali, sono piccole ossa di forma cuboide, perché non sono proprio cubi, che sono situate nell'articolazione del piede dell'uomo, e i piedi sono le nostre, per dire, zampe posteriori, oppure nelle zampe posteriori dei quadrupedi. Non tutti gli astragali sono uguali, e per sapere dove sono le cose di cui sto parlando, è mio dovere avvisarvi che per qualche lezione noi ci sposteremo su un file diverso che trovate in Dropbox e anche in Moodle e che si intitola Festa, breve introduzione alla filosofia della scienza 2019-2020 e che costituisce il testo del primo modulo dove ci sono tutti gli elementi essenziali che vi consentiranno poi di capire anche gli altri moduli. Noi adesso siamo a pagina, siamo la pagina è 55, però se si guarda il numero in fondo alla pagina, e d'ora in poi mi riferirò a questo numero. Poi invece se avete un PDF davanti, dato che le prime pagine di questa dispensa non sono numerate, siamo a pagina 60 del file e 55 della dispensa stampata. D'ora in poi mi riferirò solo alle pagine che compaiono stampate nella linea in basso, in fondo, al centro della pagina. Ok, e qui trovate una descrizione degli astragali, compatta, ma la storia ovviamente è affascinante e andrebbe analizzata meglio, ovviamente non in questo corso, ma gli scavi archeologici certamente ci hanno condotto a recuperare migliaia e migliaia di questi particolari ossicini. Li ho definiti cuboidi perché hanno sei facce, però mentre un dado ha una forma cubica piuttosto regolare, quindi può atterrare e depositarsi su ognuna delle sei facce, questi astragali hanno due facce che non vanno bene come punto d'appoggio, quindi le facce su cui si appoggia l'astragalo e quelle che mostra, perché la faccia opposta a quella a cui si posa viene mostrata, sono quattro. E alcuni nostri antenati diedero a queste facce un valore numerico 1 e 6 per le facce strette e 3 e 4 per quelle larghe. Capite che questo cuboide è una specie di parallelepipedo tozzo, ma non vale la pena descriverlo a lungo perché basta andare su Google Immagini e mettere astragalo in italiano oppure anche in inglese e a parte qualche sinonimia con qualche altro oggetto, ma voi vi orienterete. Trovate un'enorme quantità di disegni e di fotografie degli astragali, molte delle quali hanno a che fare appunto con i ritrovamenti archeologici. Allora gli archeologi si sono chiesti: ma cosa se ne facevano di tutti questi astragali? Perché, fra l'altro, noi oggi avremmo qualche difficoltà a lanciare gli astragali per giocare d'azzardo. Sembra chiaro che i nostri antenati giocassero d'azzardo con gli astragali e non si capisce bene quali fossero i beni che mettevano in palio perché non c'era ancora la moneta, forse non c'era ancora la scrittura in alcune delle prime ritrovamenti. E poi giocavano solo d'azzardo o i lanci degli astragali servivano a divinare la volontà degli dèi, degli spiriti, il futuro, come oggi si fa talvolta con i fondi di caffè. Anche questo è problematico. In ogni caso, una cosa è chiara, che il cuboide, l'astragalo, questo cuboide, non aveva le facce tutte uguali e quindi la probabilità di uscita di ogni faccia non era un quarto. Un matematico svizzero, credo morto da poco, certo Robert Inaiken, ha preso una pecora moderna, ovviamente non quelle antiche, perché non un astragalo antico, perché si sono logorati nel corso del tempo, e da questa pecora moderna ha prelevato, spero da morta, un astragalo e ha cominciato a lanciarlo migliaia di volte. scoprendo che ciascuna delle due facce strette usciva con una probabilità del 10% e ciascuna delle facce larghe con una probabilità del 40% circa. A questo punto la storia dell'astragalo può essere ricostruita, perché è arrivato all'epoca greca, latina, abbiamo degli scritti, sappiamo che in epoca classica si distinguevano 35 particolari combinazioni nell'uscita di due, tre o addirittura quattro astragali, e che queste combinazioni avevano un particolare punteggio, che forse era basato sulla probabilità di uscita dei quattro tipi di facce. Come alla fine ho cercato di dire in questa brevissima storia che faccio che illustro nel capitolo 11.1 delle mie dispense, si deve ipotizzare che i giocatori più esperti conoscessero queste quattro probabilità recentemente riscoperte da Robert Inaiken e fossero anche in grado di determinare almeno approssimativamente la probabilità di ciascuna delle 35 combinazioni, diciamo così, interessanti. Ciò significa che fin dall'inizio del suo cammino l'umanità ha potuto contare su un ricco bagaglio di intuizioni probabilistiche. Vedete, mi sono sentito in dovere di ripercorrere questa storia del pre-dado, cioè dell'astragalo, che però era anche un super dado, era un congegno randomizzato estremamente complesso, soprattutto per la probabilità difforme di uscita delle quattro facce. E allora una curiosità affiora la mia mente. Quando nel 600, nei primi decenni del 600, il filosofo e matematico Pascal, che morì molto giovane con un'opera geografica, I pensieri di cui consiglio la lettura, soprattutto a chi è ateo, perché i pensieri parlano agli atei, Pascal era uno di loro ed era anche un libertino e frequentava dei libertini, per cui a un certo punto mi diverto a dire che la probabilità è nata tra l'incenso e lo zolfo, o per meglio dire tra lo zolfo e l'incenso. Lo zolfo era un minerale associato al demonio, diciamo che le apparizioni diaboliche spesso erano sulfure, accompagnate dall'odore di zolfo, perché effettivamente il cavalier Domerè, amico di Pascal, che giocava continuamente a dadi nei casini, nei casinò, poi era la stessa cosa a quei tempi, cioè posti in cui si giocava a dadi e si comprava sesso mercenario. Questo cavalier Domerè, il sulfureo, chiamiamolo così, perde continuamente a dadi, perde troppo e gli viene un dubbio. Ma perdo perché sono tremendamente sfortunato o perché calcolo male le chance, dicevano in Francia, cioè quelle che noi chiamiamo oggi le probabilità di uscita dei vari risultati possibili. E tenete conto che giocare a dadi allora, non era lanciare un dado o due, ma era lanciare diversi dadi, fare scommesse sulla possibilità che uscisse prima un 7 con due dadi o un 21 con tre dadi. Erano veramente delle scommesse su ipotesi sofisticate, ma il cavalier Domerè, come le persone dei suoi tempi, mancavano delle conoscenze matematiche e andavano a occhio. Certo, era un occhio raffinato, ma era un occhio su cui i grandi giocatori avevano in passato interpellato addirittura fior di scienziati come Cardano, Galileo, e tutti avevano detto le loro sulle probabilità d'uscita dei diversi tipi di risultati che piacevano ai giocatori. Avanzo l'idea veramente inquietante che nel 1600 i giocatori, i nobili che giocavano alte somme sui dadi, forse avevano una conoscenza matematica, una abilità istintiva nel valutare le probabilità inferiore a quegli scimmioni pieni di peli della preistoria che giocavano con questi dadi molto complessi e raffinati, cioè gli astragali. Sta di fatto che nello zolfo dei casinò c'era anche il giovane Pascal, che interpellato dal cavalier Domerè comincia a elaborare delle formule, a guardare nei libri di matematica, ma si accorge che non c'era niente in questi libri, doveva inventarsi la teoria da capo. che era una teoria sul gioco dei dadi, nasce così. E allora cosa fa? Dato che Fermat era molto intelligente e geniale anche quando era libertino, scrive a Fermat, a De Fermat, un altro nobile e matematico bravissimo e oggi molto famoso, autore del cosiddetto teorema o congettura di Fermat, e dalla loro corrispondenza nasce veramente l'abbozzo di quello che sarà il calcolo delle probabilità. E nella prossima puntata vedremo che questa teoria delle probabilità si trasferisce nel breve volgere di alcuni anni, vale a dire poi nei pensée, con il famoso argomento della scommessa di Pascal, le pari de Pascal, si trasferisce dallo zolfo dei casinò all'incenso delle chiese e delle sacrestie, perché Pascal capisce subito che la teoria delle probabilità può essere applicata alle decisioni, alle scommesse, ma c'è una scommessa che è molto più importante per le nostre vite della scommessa di una partita di dadi, di lancio di dadi, è la scommessa su Dio. Ma per la prima volta, come noi forse sappiamo dai nostri ricordi di liceo, l'argomento a favore dell'esistenza di Dio perde la sua natura di argomento teorico per diventare un argomento pratico, di razionalità pratica. Vale a dire, conviene oppure no scommettere su Dio? E Pascal, nelle due o tre pagine famosissime dei suoi pensieri, affronta questo argomento con gli strumenti tosti della teoria delle probabilità e della teoria delle decisioni che su di essa si fonda. Ciò di cui parleremo tra poco.